Domanda, fratello Giuseppe, chi regnerà con Gesù nel millennio? Questo credo è un messaggio così incoraggiante e nello stesso tempo così istruttivo per poter prepararci, quelli di noi che abbiamo questo desiderio di essere vicini al Signore in eternità, perché essere vicini al Signore non è solo un sentimento che Lui è vicino, ma anche Lui ci darà ad ognuno di noi una opera da compiere. E sai, dopo che tu hai scritto questo messaggio e ho visto che lo hai preparato, abbiamo ricevuto questa domanda da parte di Emma, una dolce sorella ottantenne che segue Gesù, evangelizza e chiedeva proprio quello: come sarà il millennio? Perché il diavolo non ci sarà, sarà imprigionato, sarà un mondo bello, come sarà? E chiedeva proprio domande su questo e ho visto che il Signore ti ha dato le risposte prima delle domande che i fratelli sono interessati. Allora, impariamo oggi come regnare con Gesù nel millennio, visto il mondo di oggi che è così negativo e le cose vanno sempre peggio. Nel millennio sarà meglio, vero? Il diavolo non ci sarà in giro. Il millennio sarà tutto diverso, il regno di Dio sarà tutto bello, tutto perfetto, o ci saranno ancora problemi? E noi, qual è il nostro ruolo nel millennio? Come arriveremo a regnare?
Gloria a Dio.
Ci dice tutto, Giuseppe?
Prima dalle scritture è un messaggio che parla del millennio, parla del il regno del popolo di Dio, il regno dei santi di Dio.
E chi sono i santi?
Questo lo sa solo Dio. Non sta a me e a nessuno di noi dire sei tu, sono io e quell'altro. Non facciamo come certe chiese che attaccano il cartello fuori dalla porta. Questa è la chiesa di Filadelfia. Chi
No.
te l'ha detto a te?
Io non credo che possiamo mettere i nomi, tali e tal sarà, però no, però possiamo sapere i requisiti per
È
diventare.
una chiesa, quando abbiamo fatto quel viaggio che abbiamo evangelizzato una decina di chiese, c'eri anche tu. Ti ricordi?
Sì.
Ecco. Non diciamo la nazione perché sennò puntiamo il dito a qualcuno, va bene? Noi fratelli erano dolci in quella chiesa, c'è un bel ricordo, però non puoi mettere sulla porta della chiesa, questa è la chiesa di Filadelfia, perché solo Gesù può dire, Filadelfia di solito si usa come la sposa di Cristo.
Però vogliamo
Bene.
sapere i requisiti come
Sì,
diventare.
mai dire
No, no.
che io regnerò con Cristo, io sono la
No,
sposa
no,
di Cristo.
no, no, no.
Nessuno può dire questo.
Sicuramente.
Come una donna che dice io sarò la moglie di quello là. Aspetta, hai chiesto a quello là? Sei contento?
Sì.
Apocalisse 20, verso 4. Regnare con Gesù nel millennio. Chi saranno i fedeli?
Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Apocalisse 20, verso 4.
Gloria, gloria al Signore. Quindi tornarono in vita, questa gente che è morta nella tribolazione, tornano in vita e regnano con Cristo 1000 anni. E naturalmente si può aggiungere qui che ci saranno anche altri che regneranno con Cristo, che non hanno passato la tribolazione, ma che hanno dimostrato la loro fede vera nel passato, come Davide, Abramo e via così, no? E allora, il millennio comincia subito dopo Armageddon. Quando l'Anticristo viene cacciato nel lago di fuoco e il diavolo è imprigionato, vedi Apocalisse 19:20 e anche capitolo 20, versone 3, sempre Apocalisse, quello è l'inizio del regno di Dio. E allora tutti quelli che saranno stati fedeli a seguire il Signore saranno premiati e cammineranno col Signore per l'eternità. Non ci saranno più guerre, false democrazie, false uguaglianze, oppressione dell'uomo sull'uomo, ma tutto nel mondo darà gloria a Dio, come è scritto. Isaia 65, 25. Il lupo e l'agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà il foraggio come il bue, il serpente si nutrirà di polvere e non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, dice il Signore.
Amen. Amen. Sarà bellissimo. We
Gloria
can't
a
wait.
Dio. We can't wait. No, non ce la fai ad aspettare.
Thank you, Jesus.
Sei pronta a svolazzare nel cielo?
Quello vedremo come tu hai detto, chi volerà, chi non volerà. But I can't wait for the world to change, to be different.
Ah, non vedi l'ora che il mondo cambi.
Sì.
Andiamo a Isaia 11, 6 al
Sì.
9.
Isaia 11, 6. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello, il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra,
come le acque coprono il fondo del mare.
Alleluia! Isaia 11, 6 a 9.
Gloria a Dio. Grazie, Signore.
Amen. Gloria a te, Gesù.
Grazie, Gesù.
A question, if there's time.
Una domanda, se hai tempo.
Paul, sì, certo, come no.
Ok. Would you mind reading Hebrews 8:11?
Ti dispiace leggere Ebrei 8:11, dice. Ebrei 8:11. Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo «Conosci il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro». Ebrei 8:11.
So, the question is, do you think these two instances are at the same time? Meaning when the...
Credi che questi due versetti parlano dello stesso periodo, Isaia 11 che abbiamo letto e Ebrei 8?
In the sense, when it happens that the wolf and the lamb eat together, which is the millennium, do you think this will come to pass also, that everyone will know the Lord?
Cioè, quando il... lupo abiterà con l'agnello e quando tutti conosceranno il Signore, tutto il popolo.
Is that the millennium?
È questo il millennio?
Questo sembra millennio, sì. Sì, sembra millennio questo.
In the sense that then, but they're not Christians, are they? The
Però people. Questi non sono cristiani, vero?
The people,
Nel millennio ci sono anche cristiani che è chiamata, Apocalisse 20 è chiamata la città dei santi. Ecco, quelli sono i cristiani, che sarebbe la Gerusalemme di oggi e che diventerà la Gerusalemme di una volta. Adesso la Gerusalemme di oggi non è la città di Dio, perché in Apocalisse 11 chiama Gerusalemme Sodoma ed Egitto, dove Gesù fu crocifisso. Però nel millennio, come vediamo in Zaccaria capitolo 14, nel millennio la Gerusalemme di oggi diventerà il centro del mondo. Non sarà il Vaticano, non sarà la Chiesa protestante, sarà Gerusalemme. Finiranno tutte le sette cattoliche, le sette protestanti, le sette mormoni, insomma, dicevo, le sette termineranno e ci sarà solo una Chiesa, il corpo di Cristo, a Gerusalemme. E i santi si raduneranno lì. E alla fine del millennio dice che Satana sarà liberato, Apocalisse 20, verso 7, dopo mille anni, e circonderà, assiederà, assedio la Gerusalemme, appresteranno a distruggere i santi. Ma non ci sarà un'altra tribolazione, 3 anni e mezzo, no? Fuoco dal cielo scende dal cielo e distrugge tutti. Legge Apocalisse capitolo 20.
So, basically, in the millennium, everyone will know that there is a God.
Praticamente nel millennio tutti sapranno che c'è un Dio.
And there won't be needed to go and prove to people that there is a God.
Non ci sarà bisogno di andare a dimostrare loro che Dio
no,
esiste.
No, che no, il contrario, bisogna andare a evangelizzare. Ah. Infatti se noi siamo cristiani scaldapunk che non vogliamo evangelizzare adesso, dovremo farlo nel millennio, magari sotto forma di angeli. Va bene, magari invisibili anche, ma dovremmo andare in giro, ispirare la gente a evangelizzare e con lo Spirito Santo guidare la loro mente, i loro cuori a convertire, perché nel millennio ci saranno conversioni.
Però qui dice, nessuno dovrà dire al proprio fratello, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno.
E questo può essere dopo il millennio.
This could be in the new earth, right?
Perché, durante la nuova terra?
Sì, io credo che questo si applica a tutte e due, perché nel Vecchio Testamento non c'era questa differenza, perché non c'erano le rivelazioni del millennio e del nuovo cielo e nuova terra. Qui che nessuno deve andare a evangelizzare, credo che sarà dopo il millennio. Ah. E anche lì bisogna vedere, Bisogna vedere. Rileggi un po' quella scrittura di nuovo.
Ebrei 8:11.
Ecco, rileggere un po'.
Nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo «Conosci il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro.
Sì, leggi Apocalisse 22:14-15. Cioè, dopo il millennio non è che saranno, non sarà il regno di Dio, non sarà il cielo, non sarà la nuova Gerusalemme e la nuova terra. E però lì così va bene, tutti conosceranno il Signore, ma secondo me bisognerà andare in giro. Ci sarà chi dovrà andare in giro, specialmente quelli che adesso non lo vogliono fare, ad evangelizzare, convertire i malvagi, perché sì, tutti conosceranno il Signore, e nessuno deve insegnare c'è il Vangelo e c'è Gesù, non lo conosci Gesù, no, te lo spiego io, no, tutti lo conosceranno, però attenzione, ci sarà ancora, il diavolo è bruciato, d'accordo, Apocalisse 20 verso 10, il diavolo è bruciato, però ci saranno ancora malvagi. Leggi, Angelina.
Apocalisse 22.
Sta arrivando John col microfono.
Apocalisse 22:14.
Leggi di corsa, sì.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22:14-15.
Quindi qua sta parlando dopo il millennio. E allora, come si fa a dire che non servirà più evangelizzare? Conosceranno Dio. Sì, qui ti dà alcuni dettagli. Quello che sta dicendo qui, praticamente, tutti conosceranno il Signore, va bene, tutti, da più piccolo a più grande. Però qui ci sono ancora malvagi, sono ancora idolatri. Qui bisogna evangelizzarli questi qua.
Anche sulla nuova terra bisognerà evangelizzare.
Io sono convinto, è mia forte opinione, che sulla nuova terra dopo i millenni ci saranno conversioni. E le persone che vengono convertite, che possono ancora diventare cristiani, addirittura la sposa di Cristo, io credo che parla di loro quando dice i re della terra. I re della terra sono quelli di Apocalisse 20 verso 4 che dice regneranno mille anni. E quelli regneranno anche dopo i mille anni. I re della terra porteranno la loro gloria dentro la nuova Gerusalemme. Va bene, dice in Apocalisse 21. E allora cos'è la gloria? Secondo me sono le anime salvate che si convertono e diventano cristiani e spose di Cristo, perché la grazia di Dio, sono convinto che continuerà tutto il millennio, e dopo il millennio la grazia di Dio non va in ferie. C'è tutta un'eternità dopo il millennio. E se no come si fa a riempire i pianeti e le galassie? Che ancora, opinione mia, le galassie saranno riempite, ogni pianeta sarà riempito come è successo con la Terra. Questo è il piano di Dio, tanto per cominciare. È stato interrotto dalla ribellione di Satana e di Adamo e di Eva, e Dio ha fermato il progresso finché questo mondo sarà rigenerato, ricostruito e rimesso sulla carreggiata. Una volta che questo pianeta sarà come Dio lo voleva ai tempi del giardino dell'Eden, e allora si potrà passare non dall'Europa a colonizzare le Americhe attraverso Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, ma potremo andare in altri pianeti. Le tre caravelle, virgolette, non andranno nelle Americhe, andranno in altri pianeti, e parlo in senso spirituale, simbolico. Va bene? Troppo abbondante? Devo andare sempre dalla Genesi all'Apocalisse.
After the millennium and the beginning of the new earth, isn't that creation restored, say, as it was in the Garden of Eden?
Dopo il millennio e dopo che inizia la nuova terra, non è tutta la creazione ristorata come era nel giardino di Eden?
Ma io suppongo più o meno sì, ma non esattamente lo stesso, perché vediamo che è pieno di idolatri, peccatori e malvagi.
Omicidi, idolatri, stregoni, fornicatori, bugiardi, chi ama la menzogna.
Apocalisse 22,
15.
15.
Quindi nel millennio bisogna evangelizzare. Sulla nuova terra vediamo questi che bisogna evangelizzare. E quando si applica la scrittura di
Ma secondo me bisogna evangelizzare anche dopo. Perché la nuova terra ci vanno gli scampati per quelli che per il rotto della cuffia hanno evitato il lago di fuoco di Apocalisse 20, 11 a 15, il giudizio al trono bianco. Lì c'è gente che va lì e non è mica gente cristiana, come la intendiamo noi. Infatti sono idolatri, malvagi, peccatori, amano la menzogna. È certo che devi evangelizzarli.
Ma allora la scrittura che Paul ti ha chiesto, di Ebrei 8, 11, quando arriverà quel momento che nessuno deve più dire conosci il Signore, perché tutta la terra conoscerà Dio?
Sì.
Quando arriverà quel momento?
Adesso ti rispondo. Ci sono delle scritture del Vecchio Testamento che non differenziano un'era da un'altra. Va bene, è lo stesso che in Apocalisse capitolo 6, che il sesto sigillo c'è dentro l'Armageddon e il rapimento, tutto insieme. Sta a te con altre scritture separarle. Quindi questa scrittura secondo me si applica e nel millennio e dopo.
Especially after, no?
E specialmente dopo?
E specialmente vedremo.
Sto leggendo qui.
Sembra specialmente sì.
Sto leggendo il contesto di quello che
però nel millennio non ci saranno i leoni che sbranano la gente. Infatti, anzi, ho ricevuto una scrittura. Gloria, why don't you type, fammi una ricerca, trovami la scrittura, se 100 years. 100 years. Il bambino che muore a 100. Cioè uno che muore a 100 anni sarà considerato bambino. Sta parlando del millennio. Ce l'hai lì? Allora, qui c'è una scrittura che dimostra che quella scrittura, dammi riferimento, si riferisce al millennio. La scrittura...
Isaia 65, 20.
La scrittura di Ebrei 8, 11. Nessuno istruirà il suo fratello? Nessuno istruirà più il proprio concittadino, il proprio fratello, dicendo... Conosci il Signore, tutti mi conosceranno. Io credo che si applica, sì, dopo il millennio, va bene, perché però si applica anche al millennio, perché infatti, dammi questa scrittura di nuovo.
Isaia 65, 20. Non ci sarà più in avvenire bimbo nato per pochi giorni, né vecchio che ne compia il numero dei suoi anni. Chi morirà a 100 anni morirà giovane. E il peccatore sarà colpito dalla maledizione a 100 anni.
Cosa vuol dire qua? Che ci sarà ancora la morte, quindi non può parlare, questo non può essere, dopo il millennio. Secondo me parla anche di quello. Va bene, però parla moltissimo anche del millennio. Cioè, no, attenzione che il Vecchio Testamento, il profeta, non vedeva le cose chiare come le vediamo noi, le sette chiese, le sette trombe, le sette sigilli, le sette vasi di ira. Noi adesso sappiamo tutto, il dragone, sette teste, sette imperi, un impero c'ha 10 corna e sono Portogallo, Italia, Francia, Germania, sappiamo i nomi di quelle corna. Adesso vediamo le cose chiarissime. I profeti hanno desiderato di capire queste cose e non le hanno capite. Ok, quindi Isaia non vedeva, Isaia non aveva le rivelazioni di Giovanni, il rivelatore, Giovanni dell'Apocalisse. Queste cose Isaia non le capiva. That's it
for this question.
Ok, Dio ti benedica. Ok, se ho risposto troppo, perdonatemi. Però ho bisogno di, in certo senso, convincere le persone di quello che stiamo dicendo. Io ci do una risposta, questo si applica e qui e là, ma chi ci crede? Però se forniamo i fondamenti perché, allora la gente lo riceve. Gloria al Signore. Allora, quello era Ebrei 8, 11, Apocalisse 20, verso 6.
Ok.
Paul is back, wait.
È tornato Paul.
If there's time, I hope. A second question.
Bentornato.
Se hai tempo, ha una seconda domanda.
Earlier you read Revelation 24, right?
Verse 4. Prima hai letto Apocalisse 20, verso 4.
Sì.
Connected to that, I'd want Could you read also Revelation 20, verse 6?
Puoi leggere anche verso 6? Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni.
Esatto, una delle scritture che usiamo per dimostrare che il rapimento dopo la tribolazione.
Apocalisse 20, verso 6.
But this doesn't mean all of the people of the first resurrection. It means only a part of them, right?
Questo non significa che tutti quelli che partecipano alla prima risurrezione, vero? Solo una parte di loro.
La tua domanda non è molto chiara, sai? Well, o sarei o sarò io che sono un po' ottuso.
Okay, in Daniel 12 it also talks about the first resurrection.
Anche
right?
Daniele 12 parla della prima risurrezione.
Sì, certain... Daniele 12 sì, verso 1 2 3.
Certain people will be resurrected for everlasting shame and others to shine as stars forever.
Alcuni risorgeranno per eterna infamia e altri come stelle che brilleranno per eternità.
Daniele 12, 1 a 3.
So this Revelation 20 verse 6, blessed and holy is he that has part of the first resurrection. It's only the ones that raise as stars, that are resurrected as stars forever, not those that are resurrected for everlasting shame, that will take part of this blessing that they will rule.
Quindi questi che partecipano alla prima risurrezione, alcuni sono risorti alla vergogna, altri per essere come stelle che brillano. Quindi non tutti questi che fanno parte della prima risurrezione regneranno con Cristo per 1000 anni, solo le stelle.
Sì, ma il verso 6 non dice che tutti quanti, cosa che dice il verso 6 esattamente?
Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei 1000 anni.
E questi evidentemente sono le stelle, perché se sono sacerdoti e regneranno con Cristo, non sono quelli di Daniele 12 verso 2 che si vergogneranno.
To clarify, for sure the first part of the second part of the scripture which says on such the second death has no power, that all of them is correct.
Sicuramente
all of them.
Sì, questo si applica a tutti, su di loro non ha potere la morte seconda, si applica a tutti quelli che partecipano alla prima risurrezione.
Corretto, reign with corretto. Him for 1000 years, yeah, that's
però regnare con Cristo per 1000 anni, yeah, quello è condizionale.
Sì, quella è un'altra storia. Quelle sono le stelle di Daniele 12:3. Quelle altre erano Daniele 12:2 che si vergognano, risorti alla vergogna eterna, però che brilleranno come stelle, Daniele 12:3, quelli sono di Apocalisse 20 verso 4, che dice che regneranno con Cristo 1000 anni, 1000 anni per iniziare, perché dopo 1000 anni arrivano un altro esercito di santi che si sono santificati e sono anche tra di loro sposa di Cristo nel millennio. E allora ci sarà un'altra festa, un altro dove saranno assegnati e benedizioni e corone a quelli che hanno passato un millennio. Per questo che prima del millennio regnano 1000 anni, perché dopo il millennio c'è un altro assegnamento di corone, re, regine, eccetera. Perché il regno di Dio è così grande che c'è, il problema non è i premi e le corone, il problema è che mancano le teste dove mettere le corone sopra. Non è come nel mondo umano, che c'è solo un posto per ministri, c'è solo un numero chiuso di ministri, un numero chiuso di politici col portafoglio e senza portafoglio, la maggioranza sono tutti senza portafoglio. Va bene, nel regno di Dio, alza gli occhi e guarda alle stelle. Ogni stella è un sole. Maggioranza di questi soli ci sono dei pianeti. E poi qui in Sud America si vede bene la Via Lattea. Qui si vede bene, si sente quasi il profumo del latte. La Via Lattea è così chiara qui. E quella è una galassia che gli scienziati ci dicono, io non lo so perché non ho controllato, che è lunga 100.000 anni luce per attraversarla. Quindi se hai intenzione di fare quello, ovviamente sei in viaggio presto. 100.000 anni luce. Ma posso sbagliarmi, un miliardo più, un miliardo meno. Quindi è così grande il regno di Dio, perché questa è una galassia che siamo noi. Ma... hanno scoperto che ci sono miliardi di galassie. Quindi è una cosa che noi non possiamo concepire col nostro cervellino di gallina. Però quando saremo davanti a Dio, col Signore, capiremo queste cose, diremo urca. Qui la cosa è seria. Cioè, capito? Adesso vado a fare un giretto dall'altra parte dell'universo e devo attraversare 100 miliardi di galassie, ti dico il numero, dico, sai, miliardo più, miliardo meno, va bene?
Amen, amen, amen. Quindi,
fratelli,
let's go!
It behooves us to be faithful.
Amen.
Questo ci spinge ad essere fedeli. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Apostolo Paolo? Apostolo.
Take the mic away from him.
Che non è... dice Angela, toglietegli il microfono. Angela sempre l'occhio clinico sull'orario.
Clinico.
Brava Angela, stai facendo un ottimo lavoro.
Yeah.
Amen, thank you.
Allora, dove eravamo noi?
Come regnare, come essere quelli che brillano, come essere le stelle, non di quelli che si vergognano. Come facciamo?
Quelli di noi che saranno stati fedeli al Signore regneranno nel millennio con Lui, come Giuseppe in Egitto. Andiamo a Genesi 45:8.
Genesi 45:8. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Genesi 45:8.
Cioè Dio fece Giuseppe signore e governatore di tutto l'Egitto e Dio vuole farci signori e governatori nella sua casa, non d'Egitto,
wow,
ma del suo regno.
Sì.
Allora, Dio fece di Giuseppe signore di tutto l'Egitto attraverso il faraone. Guarda, Apocalisse 5:9, andiamo lì Angelina, Apocalisse 5:9 e 10, cos'è che cantavano?
E cantavano un nuovo cantico dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli.
Sei degno!
Perché sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione.
Ora non è che valevamo molto, però ci ha pagato non denaro contante e che monete d'oro... squillanti, no, col suo sangue. Tu prova a comprare qualcosa col tuo sangue.
Oh boy.
Cioè, non è che lo capiamo bene cosa vuol dire, ma una cosa, è la cosa più grande mai avvenuta. Il Dio più grande che esiste, che ce n'è solo uno, ha comprato la monnezza più monnezza che esiste, io e altri, va bene? E guarda, il più grande affare, sai come si dice, comprare una macchina di occasione. Caro mio, questa è l'occasione per noi, dare la nostra mondizia in cambio di cielo, la vita eterna, la salvezza. Ma ci rendiamo conto, verso 10.
E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio.
E regneremo sulla terra.
Apocalisse 5:9-10.
Chi? Tutti i cristiani?
No.
E quelli fedeli?
Sì, quelli fedeli.
Quindi cerchiamo di non sognare occhi aperti o chiusi. Dobbiamo essere fedeli. Gesù fu fedele nel Getsemani?
Certo, sì.
Allora, leggiamo uno straccio di Apocalisse 24, 20 verso 4, dice «E poi vide dei troni, e quelli che vi si misero seduti, fu dato di giudicare, e regnarono con Cristo 1000 anni». Ora, fa ridere la bugia di certa falsa religione che in cielo, udite, così predicano quelli della supergrazia, in cielo saremo tutti uguali, sotto la stessa grazia. No, perché se io sono infedele, le benedizioni saranno commisurate esattamente in base alla nostra e alla mia fedeltà. Io non posso vivere come un cristiano a mezzo cuore, dire sempre di no a Gesù, poi andare in cielo, Signore, la mia lampada è vuota senza olio, però sono sotto la grazia. Certamente che tu mi benedici come quell'altra vergine fedele, non infedele come me, che loro c'hanno l'olio, io no, ma tu in virtù della legge della supergrazia mi benedici lo stesso. E prova ad andare dal tuo dottore di lavoro. Voilà, stringi la mano. Buongiorno signor dottore, scusi, io tutto il mese che faccio niente. Ma lei crede nella supergrazia? Certo, io appartengo alla Chiesa Supergrazia anch'io, come te, come Noel. Oh, perfetto, allora io un mese che non faccio niente. Beh, mi sono grattato lo stomaco, insomma, ecco. E invece quell'altro ha lavorato 8 ore al giorno. Nel nome della grazia mi darà lo stesso stipendio, no? Andiamo nella stessa chiesa, ascoltiamo le stesse fandonie del predicatore la domenica mattina. È giusto che ci... Va bene? Vedi cosa ti dice il tuo dottore di lavoro.
Non va bene.
Invece la supergrazia è una super pedatona, dice, guardi, lei è licenziato dal primo giorno che ha cominciato a fare niente.
Vero, sì.
Ma io sono cittadino italiano, certo, va bene. Da qualche parte il regno di Dio troverà. Siamo fedeli, fratelli. Gesù non aveva problemi ad annunciare le punizioni. Cioè, sai, tutti a predicare un Gesù di amore, un Gesù amorevole. Non è amorevole Gesù?
Sì che ama, sì, certo che
certo.
È.
Però non puoi predicare solo un Gesù di amore. Mia moglie è piena di amore, ma ogni tanto me le suona in inglese e in danese me le suona. Eccola là che mi dice, oh, no, passando, ciao Deborah. Ciao. Tutto bene Deborah? Sto parlando bene di te. Bene, capito? Ecco, quindi, ecco, cerchiamo di essere fedeli. Apocalisse 3, 14 a 16, mi aiuti Angela?
Sì.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, perché? Perché?
Perché sei tiepido e non sei né fervente né freddo, io ti vomiterò. Apocalisse 3, 16.
Ecco, quindi né freddo né caldo, insomma, ecco. Come sapete usiamo due edizioni bibliche per problemi di computeration qua. Cioè, guardate che Gesù, lui dava la verità e basta. Va bene? E non è che andava in giro solo a benedire. Dava la verità, e a volte la verità è dolce, a volte è amara. Allora, perché dava la verità a Gesù anche amara? Perché non voleva che nessuno cadesse dalle nuvole nel giorno del giudizio della Chiesa, vedi secondo Corinzi 5:10. Va bene, secondo Corinzi 5:10 è il giorno del giudizio della Chiesa e non, Gesù non vuole che si presenterà e dice io non conoscevo la legge di Cristo. No, adesso te la Gesù ce l'ha spiegato ben troppo bene. Ecco, allora andiamo a Matteo 19:28, Angelina. Io ti ho dato una lista di scritture, non dovrebbe essere troppo difficile.
No, ce l'ho qui. Matteo 19:28.
Ecco.
E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Matteo 19:28.
Wow. Grazie a Dio che non ci è dato di sapere chi saranno premiati a regnare insieme a Cristo e chi no. Altrimenti avremo problemi di superbia. Io regno, mica sono come te. Dio ci mette alla prova. Quando per fare la sua volontà abbiamo tutto da perdere, niente da guadagnare, come Abramo con Isacco, Davide con gli abitanti di Keila. Sai Keila, 1 Samuele, capitolo 23. Gesù davanti a Pilato, come noi quando pur di camminare nella volontà di Dio rinunciamo a quella donna, all'uomo, a quel lavoro ben prezzolato, a quella vendetta. Essere nella volontà di Dio a volte è una scalata, quando Dio ci mette alla prova. Voglia Dio che guardando a Lui non faremo i nostri interessi, ma faremo i Suoi interessi, e non il nostro, ma il Suo tornaconto, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E di cosa sto parlando? Sto parlando, dobbiamo imparare la fedeltà. Come non siamo già fedeli? Io sono diventato cristiano, certo che sono fedele. No. Gesù ha fatto quello che noi non possiamo fare. Adesso però non ha fatto quello che noi possiamo. Io insegno mio figlio questo e quell'altro, ma mi aspetto, lui non è paralizzato, mi aspetto che faccia la sua parte. Questo fu il segreto di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Ad ogni svolta vediamo la sua fedeltà. Con il capitano Potifar, e quando sua moglie gli correva dietro, la moglie di Potifar correva dietro a Giuseppe, E quando Giuseppe, davanti alla scelta, sceglie di essere uno schiavo modello invece di lamentarsi dalla mattina alla sera per i mali ricevuti dai fratelli e anche dalla moglie di Potifar, quella vedova, ma non era vedova allegra, insomma era forse una zilla Teresa, così era quella lì. Cioè una moglie lussuriosa. Cioè, e Giuseppe sceglie di essere fedele, è una scelta. Cosa gli costava andare a letto con la moglie? La faceva contenta, lo avrebbe trattato meglio del marito, eccetera, eccetera. E Giuseppe ha detto, come posso io peccare così contro Dio? Ma nessuno ci vede, mio marito non c'è, il letto è pronto. Ma Dio sta guardando, Dio vede. Ecco perché non mi fido, io mi fido poco dei cristiani, anche di me. Ma non mi fido proprio niente dei non cristiani. Non c'hanno nessuno che li vede, dicono loro, stolti. Dio ti vede sempre. E allora va in prigione, ingiustamente, e diventa un prigioniero modello.
Sai una cosa?
È la nostra scelta.
Una cosa che mi ha sorpreso nella storia di Giuseppe è che quando lui ha rifiutato di commettere adulterio, non esisteva ancora la legge di Mosè, che diceva non commettere adulterio, non esisteva, però lui aveva una relazione con Dio e nel suo cuore sapeva che è sbagliato e obbediva a quello che lo Spirito gli diceva. Cioè avere un contatto così bello con Dio, non ti serve la regola, la legge, qualcuno che te lo impone, tu con Gesù comunichi e ti dice cosa è giusto e sbagliato.
E questo è, lo Spirito, la fede che dobbiamo avere. Non possiamo solo seguire la legge, i comandamenti, ma che siamo?
Sì.
Siamo sotto la legge e i comandamenti, ma sì, certo, se siamo così imbranati che non abbiamo imparato a seguire Gesù perché lo amiamo, e allora se lo seguiremo perché la legge dice, ma se seguiamo Gesù perché la legge dice, non è che lo seguiremo molto, presto diventeremo parte di quell'esercito di credenti, mezzi credenti che scaldano le panche. Perché se così seguire la legge, poi seguire la legge, anche la legge di Cristo, è troppo dura, è troppo difficile. Se guardi una donna già commessa adulterio, cioè è troppo difficile. E allora cosa devi fare? Devi seguire la legge dell'amore di Cristo.
Amen.
Cioè seguire Gesù per amore, perché lo ami. Non evitare l'adulterio perché sennò tua moglie ti divorzia. Perché la ami, perché ti piacerebbe a te essere trattato così. E allora, non importa la situazione, torniamo a Giuseppe. Cosa fa lui? Guarda sempre a Dio, ad ogni difficoltà, gli dà la gloria. E quando altri come i suoi fratelli mormorano, gelosi, lo invidiano, lui rimane fidato, affezionato. Degno figlio di Giacobbe, Israele, e a lui Dio assegnerà doppia eredità. A Giuseppe spettarono due delle 12 tribù di Israele, lo vedete anche in Apocalisse capitolo 7, ci sono due tribù, che sono Manasse e Giuseppe, sono due tribù li prende, e prenderà il posto del primogenito Ruben, tripla benedizione. E allora vediamo in Israele, lo stesso Israele che per la sua fedeltà, Israele che era Giacobbe prima, lui eredita la primogenitura che pure aspettava ed Esaù, e Dio gli dà anche un nuovo nome, Israele, che significa colui che regna come Dio. Va bene? Allora, fratelli, stiamo attenti che non sottovalutiamo le nostre benedizioni del regno di Dio. Credo che nel corpo di Cristo a volte siamo troppo disinvolti, disprezziamo le nostre chiamate in Cristo e così da primogeniti in Cristo diventiamo secondari come Esaù, che nessuno di noi davanti al tribunale di Cristo, secondo Corinzi 5:10, si lamenti perché lui c'è la corona e io no. E adesso è il momento di lottare per la corona. Ma la corona non è, avrò una corona di 2 chili di oro, non è quella la corona. Corona è che saremo vicini a Gesù, saremo con Lui, saremo con l'amato, saremo con lo sposo, la sposa di Cristo. Apocalisse 3:11, vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. Attenzione, questa è Filadelfia. Il segreto per ottenere la corona, credo, sia di non desiderare la corona, ma desiderare Cristo.
È vero. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
È come se tu ti sposi con una donna, un uomo, perché c'è un sacco di soldi. Se ci sposiamo, se cerchiamo di essere la sposa di Cristo per questi motivi, cadremo in qualche pozzo nero, in qualche chiesa di morti, stramorti, allucinati. Fratelli, il vero matrimonio non è perché la moglie, il marito, c'ha questo, c'ha quell'altro, potrò grattarmi lo stomaco tutti i giorni, sì? Ma la tua anima sta così desolata. Come dice, Dio diede loro i desideri del loro cuore, ma mandò la consunzione alle loro anime. Cioè morirono nel deserto. Nel nome di Gesù. Guarda, andiamo a Ebrei 12. Andiamo a Esaù. Ebrei 12, 16 a 17. Ce l'hai, Angela?
Sì.
Ti prego.
Che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Infatti sapete che anche più tardi, quando volle ereditare la benedizione, fu respinto, sebbene la richiedesse con lacrime, perché non ci fu ravvedimento. Ebrei 12, 16 a 17.
Attenzione, attenzione, perché la verità è vera che Esaù ha perso la primogenitura, ed è anche vera che noi possiamo perdere la primogenitura. Qual è la nostra? Chi lo sa? Nessuno lo sa. Te lo dico io, se non lo sai. È la sposa di Cristo. Possiamo perdere quella corona. Attenzione che da vergine non diventiamo una prostituta. Seduti in panca tutte le domeniche a far niente. Ma se mia moglie mi fa questo qui, vado là, io ho qualcosa da dirgli. Una moglie che non cucina, non cura i bambini, non fa la sua parte di moglie, la sera non c'è mai, adesso vado da mia moglie, non c'è, boh, dov'è? Non si sa. Gesù ci sta cercando noi tutti i giorni per andare a raggiungere le pecore. Non ci siamo, siamo al bar a bere il caffè con gli atei, con gli anticristo che bestemmiano, e noi lì vergognosi non difendiamo il Signore.
Amen.
Fratelli, il mondo ci inculca di fare solo cose per il nostro interesse, ma nel regno di Dio il nostro interesse non è neanche secondario, è terziario il nostro interesse. Prima il Signore, poi il fratello, e poi tu, e poi io. Facile? No. Lo fanno in tanti? No. La strada è stretta. Sono preziosi pochi quelli di noi che la imboccano. Per quello che ne so io, solamente la sposa di Cristo si studia di farlo. Ma grande la benedizione di chi capisce questo, chi si studia di praticarlo, perlomeno nei suoi limiti, e Dio guarda il nostro cuore. Romani 15:1, ora noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli, non compiacere a noi stessi. E per Romani 15:1, primo Corinzi 10:24, nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Primo Corinzi 10:24.
Amen.
Grazie Gesù. Ti parlano queste scritture, Angela?
Sì. Sì, perché siamo tutti in bisogno di mettere in pratica questo un po' di più. Io sì.
Dicevano Davide e Giobbe. Salmo 103:14. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Giobbe 10:9. Ricordati che mi hai plasmato come argilla e tu mi fai tornare in polvere. Giobbe 19, Salmo 103:14. Bellissimo ricordarci che siamo polvere. Quando un nemico cerca di farci camminare in superbia, facendoci credere che siamo meglio di altre, più spirituali, che conosciamo la Bibbia meglio, che siamo più umili, noi siamo più leader, noi siamo più apostoli, mentre altri sono inferiori. Chissà che davanti al tribunale di Cristo non scopriremo invece che quelli che pensavano così, che si credevano inferiori e noi credevamo inferiori, invece erano solo più umili. frutti di Dio che sarebbero maturati in base alla maggiore verità ricevuta. Non abbiamo prodotto i frutti che Dio si aspettava, e allora possiamo cambiare, possiamo assicurarci di pentirci veramente. Non sto cercando di scoraggiare nessuno, ma combattendo il demone della superbia, della falsa spiritualità, della falsa superiorità, e vincere l'umiltà di Cristo. Questo è il mio combattimento, questo è il nostro. Quando ci sentiamo carichi e stanchi, niente più riposante di camminare in umiltà, fratelli.
Wow.
Questa è la parola che ho sentito dal Signore, ve l'ho data.
Quando ci sentiamo carichi e stanchi, hai detto, niente è più riposante che camminare in umiltà.
Sì.
Perché siamo carichi e stanchi perché camminiamo nella carne.
Nella superbia.
Prendiamo su di noi quel peso, quella croce, invece dobbiamo permettere a Gesù di portare i nostri...
Ma non è vero forse? Che il riposo non viene dal letto, ma viene dal camminare nella pace di Dio, nell'umiltà di Dio.
Sì.
Grazie Signore.
Sì.
Quello è vero riposo. I doni di Dio, l'amore, l'umiltà. Gloria al Signore, amen. Angelina, ti do il microfono.
Amen.
E prima, gloria a Dio. Alleluia.
Jasmine vuole prendere il microfono.
You were saying about to be humble, but how does someone know if they're just falsely humble?
Parlavi di camminare in umiltà. Come può uno sapere se è veramente umile o se è un falso umile?
E io credo che puoi guardare i frutti. Fruits. Semplicemente. Poi ognuno nel suo cuore sa se è veramente umile oppure no, se cerca la gloria di Dio o la propria, il proprio guadagno, interesse, convenienza o quella di Dio. Cos'è meglio per la mia Chiesa o per il corpo di Cristo? Che se penso solo alla mia Chiesa, faccio la fine di uno che si chiamava Diotrefe, Epistola Terzo Giovanni, che non voleva ricevere Giovanni nella sua chiesa e cercava l'interesse della sua chiesa invece dell'interesse del corpo di Cristo mondiale, composto da tutti, protestanti, cattolici, siamo tutti uguali davanti a Dio, no? Non c'è una setta protestante o cattolica migliore, o mormone, del Signore di Geova, non c'è una setta migliore. Ci sono individui che sono più umili, più amorevoli, più pieni di frutti, magari appartenendo a un'organizzazione che è un disastro. Ho lavorato con diverse organizzazioni, e alcune erano tanto di cappello, altre un disastro. Va bene, bisogna scappare a volte. Gloria al Signore. E allora,
amen.
Quando Gesù dice venite a me, voi stanchi e carichi, e troverete riposo alle anime vostre, sta dicendo proprio questo. Il nostro camminare nella nostra carne ci ha causati a volte di camminare separati da Cristo. Guardiamo alla Chiesa d'Apocalisse capitolo 2 e capitolo 3, come alcune di queste chiese, pur essendo cristiane, camminavano senza neanche accorgersene, addormentati, dimenticando il loro primo amore, e alcune chiese da morti viventi, e non se ne accorgevano. Attenzione quando un fratello viene da noi con delle scritture e lo rigettiamo. Cerchiamo di ricevere, se non il fratello, che è già abbastanza male, almeno le scritture. Cerchiamo di non essere come quei farisei che Gesù dava le scritture e a loro non gli interessava perché erano superiori. Quando viene il più umile fratello cattolico a mostrare alle chiese protestanti che sbagliano, ascoltate quelle scritture e viceversa. E per grazia di Dio spero io di essere aperto alle correzioni scritturali. A volte ricevo insulti e parolacce e cose su internet e commenti sui nostri video, Io, quando gli risponde, che io di solito non rispondo, non vado a cercare quelle cose, perché non c'è tempo da perdere, gli dico, accetto critiche rimproveri quando sbaglio, perché sbaglio tutti i giorni. Però le vostre critiche devono essere scritturali, devono darmi scritture, non solamente che sono antipatico, imbecille, cretino, questo l'ho già capito. A livello di dottrina dovete presentare scritture, se no io non rispondo, non ho tempo. E anzi, nel nostro canale non siete benvenuti se venite solo a insultare, mancare di rispetto. Comunque, io sto pensando ad alcuni di noi in particolare, e credo che, e chi lo sa che non ci sono anch'io nel mazzo, taluni che hanno dimenticato il primo amore e sono morti e non se ne accorgono neanche. Dio ci aiuta a non essere di questi. Eppure i frutti dovrebbero mostrare questa moribonda situazione. È possibile che dobbiamo svegliarci solo quando il punto fatidico è oltrepassato? Ma così come l'umile non sa di essere umile, così chi cammina lontano da Cristo non lo sa. E allora se glielo dici si offende, va bene. Comunque noi dobbiamo benedire tutto. Guarda, attenzione fratelli, fatemi dire questo, che la nostra mente carnale non diventi il nostro idolo, che noi non diventiamo il nostro stesso idolo. E fu così con i farisei. Oggi, dopo 2000 anni ancora, questi giudei non si sono ancora resi conto, cioè, al punto che quando sentono il nome di Gesù, molti ebrei sputano per terra. Vedi questi film ebraici che fanno Hollywood, il nome di Gesù è usato come bestemmia. E noi? Stiamo anche noi sputando per terra quando Gesù ci parla? Chi noi? Noi no. Quando Gesù ci parla e corregge, quando ci sgrida, magari attraverso quel fratello, sorella, quella moglie, quel marito o pastore, quando si dice la verità fa male, può offendere, ma preghiamo di non offenderci. Molto meglio che riceviamo le cose scritturali e che cambiamo. È il nostro pedaggio per accedere alla salvezza del regno di Dio, perché i frutti mostrano se siamo salvi oppure no. Perché la nostra salvezza cerchiamo che ne sia solo mentale, solo religiosa. E quel fratello lì, cioè, ormai c'è antipatico perché è un disgraziato, posso essere io, ma la parola che quel fratello sta predicando, stiamo attenti che non venga da Dio. Un asino che raglia. E Balaam dice, mica sto ascoltare un asino, e quasi Dio lo uccide. Balaam, Numeri capitolo 22, dice la parola, li riconoscerete dai loro frutti.
Amen.
I nostri frutti mostrano se siamo salvi o no, se siamo sposa di Cristo o no. Insomma, quello che voglio dire è che se cadiamo in queste fosse di superbia, possiamo uscirne, mai scoraggiarsi. Non è difficile di uscirne perché abbiamo Gesù.
Amen. Grazie.
Quante volte io sono caduto in queste fosse, ma Dio mi ha sempre aiutato a pentirmi. E se sono qui oggi è solo per questo, per grazia di Dio mi sono pentito. Non perché sono bravo, ma perché la misericordia di Dio è brava. Ho imparato che solo la fede e la lode mi hanno fatto uscire e mi faranno uscire da ogni fossa, perché cadrò in altre fosse. Lo so già. Però Gesù mi farà uscire. Io guarderò a Lui fino alla morte per grazia di Dio.
Amen.
Allora,
thank you, Jesus.
Signore, ci aiuti. Grazie, Signore. Se ci abituiamo a uscire con la fede e preghiera, diventerà poi la nostra gioia di rivolgerci a Dio per uscirne, e presto sarà sempre più facile di non caderci. Capito, fratelli? Uscirete dalla vostra fossa, quelli che sono dentro, e diventerà più facile non caderci. Perché Gesù ci tende la mano, poi cammina con noi, ci sorregge sempre. E serve più sforzo a separarsi da Gesù che non rimanere uniti. Perché Lui ci aiuta a rimanere uniti. Dobbiamo lottare per separarsi, per entrare in quel peccato, con quella donna, con quei soldi, con quell'egoismo. Dobbiamo lottare per seguire il diavolo. Se invece ci arrendiamo a Gesù, viaggiamo sulla nuvoletta. Purtroppo a volte tragicamente spingiamo per seguire la nostra mente carnale che porta alla fossa, invece di rimanergli vicini e fedeli. E i peccati del mondo, dove il nemico cerca di guidarci, tutti i peccati del mondo che il nemico ci mette davanti, non valgono un grammo, non valgono un millimetro dell'amore e perdono di Gesù, perché quello è la vera realtà, quello è il vero mondo, quella è la nostra vera casa. Gloria a Dio. Amen. Andiamo a Matteo 19:28 e chiudiamo, Angelina.
E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Matteo 19:28.
Amen. Fatemi ripetere solo una cosa. Non sposate quell'uomo, quella donna perché ha soldi. Non cerchiamo di seguire Gesù perché ci darà la corona. Perché la fedeltà che viene dall'interesse non supererà la prova del marchio della bestia. Tu preferirai morire che non ricevere la siringata 666 solamente se per l'amore di Gesù, non per i soldi di Gesù, non per la corona di oro fuso sulla capocchia. Non c'è oro che vale le torture, l'angustia, la prigionia. Rinuncia a tutto l'oro del mondo per non essere torturato, tranne l'amore per Gesù. E il martire è disposto a morire e vuole morire. È disposto a morire e non vuole essere liberato. Amen, fratelli. Grazie. Dio vi benedica. Meditate su questo. Meditate, fratelli, meditateci. Perché vengono tempi difficili. Dobbiamo crescere nell'amore per Gesù. Quello ci darà la forza necessaria per vincere ogni diavolo, ogni, ciascuno. Nessun diavolo può resistere al nostro amore per Gesù. Alleluia.
Amen.
Impariamo nella sofferenza a lodare. A volte attraverso io attraverso difficoltà anche fisiche, eccetera. Sapete cosa faccio? Guardo a Gesù. Come ha fatto Gesù? Eccoci, quello è il momento del Calvario, quello è il momento del Getsemane. Come ha fatto Gesù? Cioè, a volte non mi sento di far questo, non mi sento di far quello. A volte il mio corpo non risponde. Non risponde. E allora guardo a Gesù. E allora mi alzo. E allora ricomincio. E vado, un passo dopo l'altro. Uno sforzo dietro l'altro. E ci sono parti del mio corpo che mi fanno male. A volte non riesco a camminare. E io vorrei correre perché ho bisogno di correre. Perché ho bisogno, se no mi ammalo. Ho provato a rilassarmi, a prendere con calma, il mio corpo si malava, deteriorava, e cioè non posso fermarmi, chi si ferma è perduto. E allora guardo Gesù, e allora guardo la parola, e allora guardo alla croce, guardo al Calvario, guardo al Getsemani e seguo Gesù e supero. E le cose diventano migliori, le cose diventano più facili. Provate, fratelli, provate. Chi era la sorella di Corrie ten Boom, che è morta in campo di concentramento, ha detto: non c'è nessuna difficoltà che l'amore di Dio non è superiore. Qualcosa così. E Corrie ten Boom, lei ha detto nelle sue predicazioni che aveva mormorato: perché Dio fai questo? Perché Dio non mi aiuti? Perché non ci aiuti? Perché permetti questo? Permetti quello? E sua sorella sempre incoraggiarla. Sempre dire: vai avanti. Fino a che è morta. Alleluia. Alleluia. poi in una chiesa che predicava incontrato un nazista, un ex nazista che l'aveva torturata, l'avevano maltrattata, e lei non riusciva a perdonarlo. Poi ha pregato, dopo ce l'ha fatta. Gloria a Dio. Angela, a te. Io benedico, fratelli.
Amen. Grazie, Signore. Amen. Dobbiamo riascoltare questo messaggio. Ci sono tanti punti qui per studiare, per capire bene come essere parte di quelli che regnano con Gesù. Perdonare, umiltà, fedeltà. Ci sono tante cose. Però vorrei... abbiamo ricevuto una mail da parte di Lucia e vorrei tornare alla domanda di Paul che ti ha messo prima, dove abbiamo letto Isaia 11 che dice la conoscenza del Signore riempirà la terra. E chiedeva Paul, e questo si applica al millennio, che tutti conosceranno il Signore durante il millennio. Lucia ha detto, pace fratellino, la scrittura parla che tutto il mondo durante il millennio dovrà recarsi ad adorare il Signore nel Tempio a Gerusalemme. Quindi tutto il mondo conoscerà che il Signore esiste. In Zaccaria 14, è vero?
È vero. Ha perfettamente ragione ed è così, infatti.
Quindi anche se dovremo evangelizzare ancora durante il millennio, durante la nuova terra, tutti sapranno che Dio esiste, però.
Sì, abbiamo parlato questo nel corso biblico profetico, che ogni anno dovranno andare ad adorare il re in Gerusalemme, quella che vediamo oggi, la Gerusalemme di oggi. E chi non va, il Signore darà delle maledizioni di mancanza d'acqua. È specificato Zaccaria 14, se la casa d'Egitto non va, Egitto, attenzione, rappresenta praticamente tutto il mondo, se la casa d'Egitto non va, non cadrà acqua sulla casa d'Egitto, quindi una maledizione. Cioè, vai dagli agricoltori e gli dici, sai, l'anno prossimo non piove, no. E buonanotte.
Non si mangia.
E buonanotte è terribile.
C'ha ragione. Zaccaria 14, 16 e 17.
Vabbè,
cioè che tutti quelli che rimarranno sulla terra durante il millennio dovranno andare a prostrarsi davanti al
Signore. Sì, lo vuoi leggere, gentilmente, perché è diverso quando lo leggiamo.
Zaccaria 14, 16. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme.
Capito? Quelle che saranno rimaste dalla distruzione di Armageddon.
Saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, il Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Zaccaria 14, 16 e 17.
Alleluia. Brava, come si chiama la sorella?
Lucia.
Lucia, grazie Lucia, sei molto precisa. Il Signore ti ha mostrato esattamente.
Quindi dovranno andare lì, quindi tutti conosceranno che Dio esiste, e quello è il vero Dio, che lo vorranno obbedire o no è un'altra scelta, però dovranno accettare che Lui è il vero Dio.
Come adesso vanno ogni anno alla Mecca, ed è un caos, ci sono sempre morti di qua, morti di là, eccetera. Perché secondo il Corano tutti i musulmani devono andare almeno una volta nella vita alla Mecca. E quindi anche gli iraniani che vedono l'Arabia Saudita come fumo negli occhi devono andare tutti là. Devono andare una volta nella vita. E quindi è un caos lì, no? Invece io credo che nel mondo quello che faremo, nel nome di Gesù ovviamente, quelli che di noi che dovranno regnare, quelli che saranno degni, non sappiamo chi sono, e semplicemente credo che, è la mia fede, no? Si chiamerà delle delegazioni a venire a rappresentare una nazione, cioè perché 2 miliardi di musulmani attualmente fanno un caos abbastanza alla Mecca. Immagina se tutto il pianeta deve andare a un viaggio. Tutti gli anni, dice, tutti gli anni, wow. Tutto il mondo, non so quanti miliardi saranno.
Cioè ogni famiglia, dice.
Tutto il mondo. Invece, io credo che saranno delle delegazioni. Ogni famiglia dovrà delegare, cioè qualcosa, qualcuno, e quindi la tribù, e quindi la nazione, andrà una delegazione, dico io. Poi chi vuole andare può andare, logico. però non credo che il Signore esigerà che tutti gli anni, ma sai quanti sono? Ma ci potranno essere, non sappiamo quanti ci saranno dopo 1000 anni che non venderanno più le pillole per abortire, le pillole per il controllo delle nascite, le pillole per diventare più deficienti di quello che il mondo già è, le pillole per la stoltezza cronica.
Oh, sarà pieno di bambini bellissimi.
Ma ci saranno bambini.
Che bello.
Belli come Jasmine, Paul.
Alleluia.
Belli come voi sorelle. Grazie a Dio. Tim, qualche uomo brutto come noi ci sarà anche. Cioè, perché Dio crede nel contrasto. Capisci? Sai il film La Bella e le Bestie? Ecco, che è chiarissimo.
Non sarà così male.
Vedi,
dai.
Tim è d'accordo, Adriano è d'accordo.
Nel regno di Dio tutto sarà bello, tutto.
Amen. Alleluia.
Non
anche
sarà bella bestia.
Allora c'è speranza anche per me un pochino.
C'è speranza, tanta speranza c'è.
Benissimo,
sì.
Così faccio contento Deborah, va? Che non si sveglia, non si sveglierà più di soprassalto di notte spaventata. Alleluia. Ma confesso che sto girando poco. Ma poco però. Allora, Angela, dove ci porti adesso?
A un bel canto, dopodiché parliamo di testimonianze, facciamo un collegamento Skype con la famiglia di Gigi, Bruna, Melissa.
Wow,
e
questa
anche
è una famiglia simpatica.
Oh sì, sono dolci loro.
Grazie Gesù.
E poi, fratelli, rimanete in linea, faremo anche la Santa Cena insieme. Ascoltiamo il canto di Patrizia Borlotti, Il tuo fiume è in me.
Santissimo, cammino pensando che io ti vedrò, sento dentro di me un amore che cresce, un desiderio di vivere nella fiume che scorre, scorre dal trono di Dio, il fiume che mi porta vita e libertà, è un'acqua limpida e mai si fermerà, riempie il mio cuore e la mia anima, è come fiume in me, ti adorerò, Signore, perché il tuo fiume è in me. Vedo la santa città avvolta di luce. Signore che splende su di me, il suo calore mi dà la gioia di amare, le sue parole guariscono le ferite in me e sento dentro Riempie il mio cuore.